Città di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora Testimonianze dai Lager, dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di Signorelli Angelo, parte seconda.
Sì, beh, sì, senz'altro. Poi non c'era problemi per avvicinarsi al forno crematorio. Potevi avvicinarti così perché non c'erano delle cose che le vietava. Potevi passare vicino al forno crematorio. Noi, quando lavoravo ai cartofi al mite, avevamo un carro che mettevamo su quelli che massacravano la giornata e lo portavamo questo carro fino lì all'esterno del crematorio. Poi li lasciamo lì, poi li scaricavano quelli detti al crematorio, questi prigionieri per il crematorio, ecco. Lì c'erano morti e moribondi. Sì,
Sul carro.
sul carro. Perché li massacravano di botte così tanto, insomma. Sì,
Angelo, tu hai lavorato anche in cava, no?
in cava.
A Ruse.
10 giorni.
A Ruse.
Sì.
Cosa vuol dire lavorare in cava?
Guarda, io ho lavorato in cava 10 giorni. Dopo la quarantina, come mio fratello è partito per le officine, è stato a Sveca, a Mödling, e poi io mio fratello non l'ho visto più fino a quando sono ritornato a casa. Ecco, lavorare in cava. Lavorare in cava vuol dire una cosa terribile. Guardate, io in cava ho lavorato una decina di giorni, ho capito che ormai ero alla fine, perché in cava uno poteva resistere un mese e qualche giorno. O 2 mesi, poi non ce la faceva più, il lavoro era massacrante, c'erano i capi più cattivi, i capò più cattivi, non trovavo neanche un filo d'erba da mangiare perché io che ho lavorato in giro per i campi così, tant'erba, quei tipi di insalata selvatica così ne ho mangiata tantissima, ma in cava non puoi mica mangiare le pietre, diciamo, in cava non c'erano fili d'erba, in cava c'erano botte, lavori e basta. Il lavoro era svolto così in cava. C'erano dei minatori specializzati che piazzavano le mine. Queste mine scoppiavano alle 10, a mezzogiorno, alle 3, alle 6 alla sera. Ecco, voi dovete sapere alle 6 alla sera i prigionieri rientravano, scoppiavano le mine. Però il materiale che veniva giù, quelli che preparavano il lavoro per quelli che andavano alle 6 alla mattina. A mezzogiorno, intanto che mangiavi quel quarto d'ora. Così, che il quarto d'ora di fermata scoppiavano le mine. Alle 10 ti facevano ritirare, ecco, alle 10 quando fischiava, c'era un fischio che fischiava questo fischio, ritiravano i prigionieri e facevano scoppiare le mine. Però dovete sapere che tutto il materiale che cadeva in questo, tra uno scoppio e l'altro doveva essere portato via tutto. C'erano le pietre grosse, quelle venivano portate vicino a dove diciamo non alla stazione, allo scalo merci, e lì poi venivano caricate sul treno, allora quelle servivano per fare fortificazioni o altre cose, invece quelle medie così venivano messe sui vagonetti e poi questi vagonetti venivano spinti lì al frantoio, perché a Gusen c'era il frantoio, queste pietre venivano frantumate, erano le famose ghiaie che servono per le massicciate ferroviarie, ecco, tutti questi lavori dovevano essere svolti, e allora dovete sapere che per portarle in questi posti o la massicciata per essere portate via su col treno o per portare sui vagonetti c'erano dei punti obbligati dove passare di lì c'erano questi capò che picchiavano sempre. Ecco perché in cava era difficile, impossibile resistere perché erano delle grandi botte massacrate perché da quelli picchiavano. Allora le bastonate non era come la sera che ti mettevi lì col sedere per aria e te le davano sul fondo schiena così. Ma quando picchiavano sul lavoro dove andavano? Sulla testa, sulla schiena, sul collo, dappertutto, dove cadevano questi colpi che erano picchiati con violenza micidiale, ecco perché tanti alla sera quando rientravano in campo erano così massacrati che poi li portavano direttamente al crematorio, diciamo.
Perché poi tu non hai più lavorato in cava?
Non ho più lavorato in cava perché una mattina che ero lì in fila ero lì in fila per uscire e io capivo che era già, io non ce la facevo più, non potevo più resistere, perché era una cosa impossibile resistere. Ero lì in fila, quando lo scriver che ci contava lì sul piazzale del campo, ci conta sempre a 5 a 5, fun, sen, fun, sen, si arriva davanti a me, si ferma, mi dice vi filiare vuol dire quanti anni hai, io mettendomi sull'attenti, perché questa era la prassi, rispondo 17 anni, allora lui com'è, mi prende fuori e mi dice, Nise, in Cavano bisogna avere 18 anni per andare a segnare, allora in Cavano non mi ha mandato più a lavorare, per me mi è andata bene, mi ha salvato, diciamo, perché anche quello lì era uno scriber polacco, perché questi scriber polacchi tante volte mi dava l'impressione che cercavano di aiutare e salvare qualcuno, ecco. Erano prigionieri anche loro, prigionieri politici poi. Io poi mi sono stato lì in baracca a fare le stupidins, poi ho fatto il Gunner Comando e altri comandi e via. È andata bene perché io ero sempre nella baracca dove, alla baracca 12, dove lavoravano quelli che lavoravano in queste cave. Ecco perché vedevo che in cava in poco tempo, poi lì nelle baracche anche nelle cave così c'erano quei capoli che erano cattivi, tremendi, c'era Otto che picchiava sempre, lui non picchiava mai col bastone, lui picchiava sempre a pugni, sempre nel basso ventre, e sghignassava così come un matto, e fino a che uno non vomitava non smetteva di picchiare, era terribile quell'Otto lì. Poi un bel giorno è sparito, non si è saputo più, non si è saputo quello che, cosa abbia fatto, però ho saputo che è sparito perché era un po' un omosessuale, è andato insieme a qualcuno così, ma erano cose vietate, l'ha fatto sparire e l'hanno ucciso anche lui.
Angelo, il giorno di Pasqua del 44, cosa è successo?
È successo quel tentativo di fuga di Nada Luigi, quel piemontese, che lui, eravamo ancora in quarantina, lui aveva pensato di nascondersi in una baracca, era una baracca sul posto di lavoro, non dentro nel campo, sul posto di lavoro, lui ha pensato che lì dove mettevano tutti gli attrezzi, i badili, tutte quelle cose, e lui si è nascosto lì, aveva fatto dei sacchi, si era fatto come delle cose di tela, dei vestiti. E lui ha detto, qui di notte quando ritirano le sentinelle, lui aveva pensato di fuggire. I suoi amici dicono che era uno che aveva sempre nella testa la sua famiglia, era molto, e aveva sempre nella testa quella cosa qui da fuggire. Io non lo conoscevo ancora, quel Nada, lui non l'ho neanche mai conosciuto. Praticamente quella sera lì, alla fine del lavoro, quando ci allineano lì tutti, lì ancora sul posto di lavoro, diciamo, perché allora ci allineavano tutti lì, è il primo appello, che loro ci allineavano qualche 10 minuti prima delle 6, perché alle 6 dovevamo entrare in campo, e poi ci contano, perché loro dalle SS hanno avuto tutti questi prigionieri, loro i prigionieri dovevano portarli in campo, o vivi o morti dovevano portarli in campo, perché quelli che uccidevano li devono portare in campo. In campo devono entrare anche i morti, ecco perché c'erano quei carri che mettevano questi morti, perché là li contavano. Se questo comando usciva con 100 prigionieri, 100 ne doveva rientrare, o morti o vivi. Lì ne manca uno, loro ci contano 2 o 3 volte, e poi quando loro partono la caccia, quei cani lupi, questi capò, sono arrivati 2 o 3 comandanti dell'SS, due dell'SS in comando, fino che l'hanno trovato. Non ci ha messo molto a trovarlo, perché i posti da cercare saranno entrati in questa baracca, l'hanno trovato. Praticamente l'hanno trovato, l'hanno portato lì in mezzo a noi, che perdeva sangue dappertutto, chissà le botte che ci hanno date, poi l'hanno incolonnato ancora, è entrato in campo con noi. Ormai gli altri comandi erano rientrati in campo, e noi siamo rientrati per ultimo. Quando siamo rientrati, allora, perché loro quando rientrano tutti in campo rientrano le sentinelle che ci sono esterne, loro prima di rientrare le sentinelle rientrano, ritirano tutte le sentinelle esterne, diciamo. Poi, questo era il giorno di Pasqua, noi quel giorno di Pasqua lì non abbiamo lavorato fino a, prima ho detto così, abbiamo lavorato non fino a sera, qualche ora prima ci hanno fatto rientrare così. Niente, poi lì l'hanno messo lì, è venuto quello dell'SS e ha dato l'ordine di farlo fuori, perché l'ordine doveva darlo quello dell'SS. L'hanno fatto prendere da quattro di Torino, l'hanno fatto portare Vasraun, l'ha fatto negare nell'acqua, diciamo, tanti dicono la botte, tanti dicono, io la botte non ne ho mai vista, però l'ha fatto negare lì nell'acqua, praticamente l'ha fatto negare nell'acqua, diciamo, quelli l'hanno tenuto giù la testa un po', poi non ce l'hanno fatta più, poi ce l'hanno tenuta giù i capò, lui ha avuto ancora quell'attimo di che ha avuto la forza di tirare su la testa, ha detto le ultime parole, ha detto mio Dio, mia moglie e i miei figli, poi capò, ci hanno tenuto giù la testa, è morto così. Ecco, poi questo morto l'hanno messo lì all'esterno della baracca e ci hanno fatto girare in giro tutti noi, c'era quello tedesco che parlava, poi l'interprete che lo diceva in italiano, che questa è la sorte riservata a tutti coloro che tenteranno la fuga o che si ribelleranno. E difatti io nel mio periodo che ho stato lì ho visto dei casi di tentativi di fuga o di ribellione e hanno fatto la stessa fine, anzi ne ho visto uno, un italiano che si era ribellato a un capò, l'ha massacrato di botte e poi è venuto quello dell'SS e ci ha sparato un colpo di pistola, uno per ginocchio, poi l'ha lasciato morire lì così, poi alla fine l'ha messo nell'acqua, ma penso che quando l'ha messo nell'acqua era già morto. La presa di metterla nell'acqua era quella sempre nei tentativi di in quei tentativi c'era sempre dentro questa terra. Vedi che anche quel generale russo che l'hanno congelato vivo, era una cosa che a loro forse faceva parte del suo modo di pensare.
Angelo, e atti di solidarietà?
Sì, anche quelli ne ho visti tanti e molto importanti. Guarda, se non c'erano quelli atti di solidarietà, io il primo atto di solidarietà è stato in quella famosa baracca, quando io e Galbani stavamo mettendo il verde in giro una baracca della Wehrmacht, dei soldati tedeschi. Eravamo lì all'ingresso di Gusen 2, lì c'era una baracca che mettevano questa, perché lì mettevano, quando ritiravano questi soldati dal fronte, allora ricercavano questi battaglioni di ricostruirli. E allora li tenevano lì quei 15 o 20 giorni. Noi stavamo mettendo il verde in giro questa baracca, io e Galbani eravamo solamente noi di prigionieri, poi lì c'era un gruppo di SS poco distante da noi, quando all'interno della baracca sentiamo questa voce e ci dice, forse lui da diversi giorni che già ci curava, e per trovare l'occasione prima di tutto non doveva esserci in baracca nessuno, perché per quello penso che anche loro avevano paura, perché c'è sempre la spia. E io faccio per guardare, no, stai giù, mi dice, di dove siete?
Sì,
parlavo in italiano, di Milano. Andate, proprio una cosa veloce, andate dove portate lo sporco che ho messo là un pacco per voi. Io questo soldato tedesco non l'ho mai visto, l'ho sentito la sua voce, parlava in italiano. Noi, dove c'era il posto delle pattumiere, noi là abbiamo trovato un pacco per noi, c'era del pane, della margarina, qualche fettina di salame, così. Noi per diversi giorni, almeno 5-6 giorni, abbiamo trovato questo pacco per noi. Non abbiamo mai saputo chi era, questo soldato non abbiamo mai saputo chi era. Ecco perché io non accetto mai di parlare male dei tedeschi così, perché anche se in quel periodo hanno avuto una dittatura che era forse anche la maggioranza del popolo tedesco, però c'era anche una parte del popolo tedesco, altri solidarietà di tedeschi li ho avuti nei prigionieri medesimi, dei prigionieri, però di questo era un soldato, diciamo.
Che io non ho mai visto,
sarebbe stato molto bello se io dopo la liberazione, perché lui era lì, poi di lì è stato mandato al fronte, può darsi che sia morto in guerra, può darsi che sia sopravvissuto, se è sopravvissuto anche lui si ricorderà di queste cose, perché però queste cose sono molto importanti, queste cose di solidarietà che sono successe così, poi ne ho dentro anche da prigionieri, anche da prigionieri politici austriaci, anche polacchi, anche di solidarietà spagnoli, tra di noi ce n'è stata tantissima, anche di noi italiani, insomma. Questa, la solidarietà in quei posti aiuta molto, ecco.
Ecco, lì adesso stavi accennando spagnoli e austriaci. Dentro a Gusen c'erano italiani, quindi spagnoli.
Sì, ce n'erano tanti, c'era lì, si può dire che c'erano le, oltre gli spagnoli, i francesi, polacchi, russi, allora erano ancora lituani, c'erano anche di quelli, c'erano olandesi, c'erano belgi, ce n'erano un po' di tutti, ecco.
Come facevate a capirvi?
E beh, tra di noi c'era come una lingua internazionale, io potevo incontrare qualunque prigioniero, poi io giovane imparavo bene le cose così, e poi c'era un russo che lavorava con me, che lui parlava quasi l'italiano, era così, ma sai com'era bravo Fyodorov lì? Ma lui aveva una poi aveva una mania per la lingua in italiano. Lui, sono stati i miei amici principali, sono stati anche quei russi lì, perché lavoravo quando io al Gerner Commando, lavoravo poi anche ai Kartoffel Miti con Fyodorov, con Pavan, con Signorenko, con questi russi, con Paolo, tutti i russi così. Ma quel Fyodorov qui studiava da ingegnere, lui aveva proprio la mania di imparare la lingua italiana. Quando parlavo tra io e Galbani, si parlava, lui sentiva qualche parola nuova, mi dicevo: cosa vuol dire questo, cosa vuol dire quello? Ma sai com'era bravo? Anche lui chissà se sarà sopravvissuto, perché negli ultimi giorni è stato ricoverato in infermeria, non so che fine abbia fatto. Poi i russi, poi un bel giorno sono venuti la Croce Rossa russa. È venuta la Croce Rossa russa dopo la liberazione e i suoi prigionieri se li ha portati via. Non ho più avuto l'occasione se Pavan Fyodorov sia sopravvissuto. Era proprio, ma che bravo, guarda.
Anche questi erano deportati politici.
Sì, dopo, lui faceva partigiano, lui è stato preso a 70 km prima da Leningrado. Capito? Ma con noi italiani, poi lui aveva il debole con noi italiani, noi ci volevamo molto bene tra di noi, ci siamo aiutati molto.
Ascolta, poi arriva il maggio del 45.
Maggio del 45.
Cosa succede nel maggio del 45?
Maggio del 45, la prima cosa che succede è stata quella che la SS una mattina noi non la vediamo più, al posto della SS... ci sono lì la Wehrmacht, cioè l'esercito tedesco, piuttosto anziani, tutti piuttosto anziani, e loro hanno detto che di non tentare niente, che loro hanno l'ordine di tenere la disciplina e basta, di stare lì, di non fare niente, e difatti la SS, ecco, questi soldati così coraggiosi, così tremendi, che per comandarci noi così... Quando è così, allora non sono stati lì a difendere anche le sue idee. Coraggiosamente se la sono filata anche loro. Ecco, questo qui è una cosa da dire. Perché loro hanno messo i vestiti in borghese e sono fuggiti, diciamo. Avevano già i posti di andare così.
Voi sapevate che era imminente la liberazione?
Sì, perché a noi è andata bene, perché noi... Un più si sentiva avvicinare il cannone, perché era da diversi giorni ormai che si sentiva il cannone, che i colpi di cannone che si sentivano sempre più bene, perché vuol dire che si avvicinavano. Perché noi avevamo che la grande paura, perché circolavano le voci anche che ci facevano fuori tutti. Noi è stata una grande soddisfazione quando non c'è stata più la SS e c'è stata la Wehrmacht. E allora abbiamo avuto una speranza che la Wehrmacht non ci facesse fuori, infatti, perché la SS ci aveva dato l'ordine, da quello che si è sentito dire, di farci fuori, noi dovevamo farci andare sotto le gallerie di Gusen, erano già minate, e farle scoppiare, e ci ha dato l'ordine l'esercito alla Wehrmacht, però questo generale non l'ha fatto questo non ha eseguito questo ordine, a quanto pare abbia avuto anche un encomio dagli alleati, ecco.
E quando sono arrivati?
Il 5 maggio, cioè la notte del 4 maggio c'è stato un cannoneggiamento, lì dove c'è Gusen, noi guardiamo dietro dove ci sono le cave di Gusen, no, le cave di Gusen, lì sopra era piazzata una batteria tedesca, una batteria di cannoni. E quella notte lì c'è stato un forte cannoneggiamento. Si sentiva i cannoni che sparavano e gli americani che rispondevano. Poi verso le 2, le 3 c'è stato un silenzio. E allora noi guardando la mattina verso la batteria tedesca era completamente distrutta. E allora la batteria tedesca è stata distrutta e allora gli americani hanno attraversato il Danubio e alla sera verso le 5 sono arrivati lì. Noi lì verso le 5 all'esterno delle baracche, i capò, si vedono questi capò, questi delinquenti, diciamo, che erano sempre così spavaldi anche loro. Gli ultimi giorni, quando si è ritirata l'SS, si vedevano che parlavano tra di loro, avevano paura e tutto. E loro cercavano di organizzarsi perché avevano paura che li facessero fuori anche loro. E infatti, noi verso le 5, come ho detto prima, si sente a dire, sono arrivati gli americani. Pensate che 5 minuti prima noi in tutte le baracche non eravamo radunati sul piazzale, ogni baracca i capo tenevano lì radunati i suoi prigionieri e loro cercavano di tenerli lì e fuggire subito. Loro avevano pensato questo sistema. Pensate che le 5-5, un russo che era là in piedi, non ce la faceva più a stare in piedi, è caduto per terra, l'hanno massacrato di botte alle 5-5. Alle 5 sente dire che sono arrivati gli americani. E allora, come si sente a dire questo, è cominciato il linciaccio dei capò. I russi che avevano lì, quei capò lì, li hanno fatti fuori subito. E allora lì è successo quella sera, lì è successo un po' il finimondo. Gli americani cosa hanno fatto? Hanno preso prigionieri questi soldati lì anziani, le armi li hanno buttati lì, poi ci hanno buttato su un po' di benzina, ci hanno dato un po' fuoco. Poi gli americani sono partiti, hanno portato via i prigionieri, quelli della Wehrmacht, e poi per gli americani non sono visti più per qualche giorno. Per qualche giorno non sono visti più. Allora lì sono stati i prigionieri, i spagnoli, i russi, quelli fisicamente più in gamba, hanno preso un po' di armi, hanno circondato il campo e poi c'è stata la caccia ai capò. I capò hanno cercato di fuggire, ma hanno trovato dei prigionieri armati che non potevano, li facevano fuori perché li conoscevano. E c'è stata la caccia ai capò, quella sera lì è successo il massacro, perché tanti capò sono stati uccisi, così. Niente, poi c'è stata un po' la caccia per oltre ai prigionieri, anche al cibo. C'è stato l'assalto alla cucina. Io, così giovane, mi sono lanciato in cucina per cercare, dalla grande fame che avevo, e poi quasi ci lascio anche la pelle, perché ci sono stati tanti morti quando c'è stato l'assalto alla cucina, perché tutti ti schiacciavano lì.
Ripeti, l'assalto alla cucina?
C'è stato l'assalto alla cucina e io inconsciamente mi sono lanciato anch'io l'assalto alla cucina. Io, guardate, quasi tanti sono morti, io quasi non ce la facevo più uscire perché tutti ti spingevano. Io sono arrivato dove c'era il bidone della ricotta e della marmellata. Guarda, io prendevo le mani di ricotta e marmellata per mettermela alla bocca, ma non ho mai riuscito di metterle alla bocca perché quelli dietro di me mi portavano via tutto, una cosa assurda, guarda. Alla fine mi è andata bene che sono riuscito a uscire fuori vivo da quel casino lì, guarda, è stato un errore che ho fatto anch'io di lanciarmi l'assalto alla cucina, per la fame, è stata la grande fame. Oh. Poi, alla fine, io e Galbani ho detto andiamo là dove c'erano i conigli, perché ha detto, dopo andiamo per mangiare qualche coniglio. Allora siamo andati verso dove c'erano le gabbie dei conigli. E sul percorso ho trovato Richard, che era un capo della baracca 16, e aveva tutto insanguinato anche lui, che stava fuggendo, aveva a mano un coltello così. E allora io e Galbani siamo fuggiti dentro in una baracca, perché noi eravamo disarmati, cosa volevamo. Poi abbiamo trovato un gruppo di russi che lo cercavano, Richard, e ho detto è scappato di là, poi l'hanno inseguito e non so se l'hanno preso. Praticamente noi siamo arrivati alle gabbie dei conigli non c'era più niente, erano spariti tutti. praticamente alla sera lì della liberazione, io e Galbani ho trovato un russo, un mio amico, che non Fiodor, perché Fiodor era in infermeria, perché se era Fiodor, un altro di quei russi che ho lavorato assieme, mi ha dato la testa del coniglio, mi ha dato anche troppo, diciamo. Allora noi abbiamo preso due patate, siamo andati là al deposito delle patate, due o tre patate, abbiamo fatto cuocere questa testa del coniglio con le patate nell'acqua sporca, perché l'acqua erano saltate tutti i rubinetti, l'acqua non c'era più, allora c'era un po' di pozzanghere d'acqua, ha fatto cuocere un po' tutto, così ecco, è stato quello che abbiamo mangiato noi il giorno della liberazione. Poi per gli altri giorni dobbiamo raggiarsi così, perché gli americani sono ritornati dopo 4-5 giorni, dopo ci hanno rastrellato, ecco perché tanti sono morti anche ancora dopo la liberazione, perché ognuno quello che trovava tanto da mangiare mangiava tanto e poi moriva, quello che trovava poco mangiava poco, però siamo stati, però non era colpa degli americani, perché di campi di concentramento lì ce n'erano tantissimi e tutti i posti che andavano ne trovavano, e trovavano gente affamata da curare e via, e loro dovevano andare avanti ancora a fare la guerra, insomma. Era un po', ecco, per quello ne sono morti tantissimi anche dopo, ecco.
Cosa pensavi in quel momento lì?
Dalla liberazione? Si pensava, si era contenti e tutto, si cercava di sopravvivere. Però il nostro pensiero era sì per i genitori, per tutto e tutto, ma il pensiero più forte era quello di trovare da mangiare, guarda, è una cosa assurda a dirla a oggi, ma in quei momenti là, sai in quante baracche che io siamo andati a svaligiare, ma c'erano sempre vestiti, tutte quelle cose lì, ho buttato via anche la divisa e mi sono vestito di quei vestiti lì che trovavo nelle baracche e tutto, perché lì c'erano tantissime baracche piene di vestiari, di quelle cose lì e tutto, perché tutte le cose che loro andavano dall'Italia o altre nazioni che portavano via. Ma noi si cercava da mangiare, e mangiare non trovavi più. Alla fine per mangiare bisogna andare là ancora là, dove c'era il deposito delle patate, e far cuocere qualche patata, sempre con l'acqua sporca, diciamo.
E la gente che abitava lì attorno?
Case ce n'erano poche, poi siamo andati anche nelle famiglie. Siamo andati nelle famiglie, qualcuno c'è stata una famiglia, questa me la ricorderò sempre, c'era una donna piuttosto anziana, io e Galbani ci ha fatto entrare, ci ha fatto una pasta asciutta e ce l'ha data da mangiare, una pasta asciutta dolce. Ecco, c'era anche Terzi assieme, abbiamo mangiato questa pasta asciutta dolce. Poverina, e anche questi ci ha raccontato un po', però lei ci ha accolto bene e tutto. Mari se l'ha levata di bocca lei per darcela a noi. Ma noi era una fame, guarda, che anche quando mangiavi qualcosa ce l'avevi sempre. Poi sono andato in cerca di verso il Danubio, perché siamo allontanati un po' dal campo, abbiamo trovato le lumache, là ce n'erano tantissimi di lumache, ma sai che estensioni di lumache che c'erano. Ma poi abbiamo acceso un fuoco, abbiamo fatto cuocere così in mezzo al fuoco, così. Ma insomma, anche dopo tanti sono morti. E anch'io dopo mi sono ammalato, e quando sono venuti gli americani alla fine mi hanno ricoverato in infermeria, hai capito?
E poi il ritorno a casa?
Ritorno a casa anche questo, perché io, ecco, quando sono ritornati gli americani, che sono venuti gli americani, no? Quando sono venuti gli americani ci hanno portato in baracca, poi gli americani ci hanno curato e tutto. Ci hanno visitato prima, ci hanno disinfettato con nuvole di DDT, hai capito? E poi ha cominciato a darci da mangiare qualche cosa, e poi ci hanno visitato e mi hanno detto che io devo essere ricoverato in infermeria, perché stavo male, avevo la diarrea ancora, così, tutto è lumache, tutte quelle porcherie che sono mangiate in giro così, la carne del cavallo crudo, più che altro è stato la carne del cavallo, quando ci siamo radunati all'esterno, là nelle officine della Steyr, noi italiani abbiamo requisito un cavallo, l'abbiamo macellato e mangiato, e quella carne lì mi ha rovinato. Per me è stata la carne da cavallo che mi ha rovinato. Niente. Poi il giorno prima che mi ricoveravano in infermeria è venuto il Giuliano Paietta, che lui era Mauthausen, è venuto a prendere il nome dei deportati sopravvissuti di Gusen. Allora ci ha detto, ma lui aveva la lista dei sopravvissuti, ci ha detto guarda se c'è il signorelle Giuseppe. E lui mi ha detto sì, tuo fratello è a Mauthausen. Allora diglielo che io domani devo essere ricoverato in infermeria, se può venire a trovarmi. Io non posso venire a trovarmi. E allora io poi il giorno dopo sono stato ricoverato in infermeria, perché come sono stato ricoverato in infermeria poi sono andato quasi come in coma, no? Perché sono stato più di 20 giorni in quelle condizioni lì. Io non conoscevo più nessuno, è stato lì che mio fratello a trovarmi, perché Paiette è andato là, poi ha preso un soldato americano, dopo 3 o 4 giorni ha preso quell'americano e ha portato lì mio fratello in camionetta, e mio fratello è venuto a trovarmi, mi ha visto che condizioni era, lui voleva stare lì, però l'americano ha detto no, io ho l'ordine di portarti indietro e ti porto indietro. Niente, lui pensava, non sapeva poi quando perché lui era rimpatriato dopo 15 giorni prima di me tramite la Croce Rossa svizzera, e non ci ha detto mia madre in che condizioni ero, perché non sapeva se ce la facevo. Poi è successo così il fatto. Dopo diversi giorni, una mattina, gli americani hanno cominciato a fare la penicillina. Loro l'avevano già la penicillina, l'avevano data in infermeria, però i dottori polacchi la facevano i suoi più che i nostri. Gli italiani, però dopo c'è stato un mio amico italiano, l'ha saputo, e allora è andato in infermeria a fare un po' di baccano, certo dovete farlo anche gli italiani, perché sennò io avviso il comandante americano. Così me l'hanno fatta, io mi ricordo che una sera mi ha fatto quella puntura lì, e io mi ha fatto quella puntura lì, verso pomeriggio, io succede che la mattina verso le 4, presto così, mi sveglio, e io ero uscito forse dalla mia fase di coma. Poi mi hanno detto che in quelle condizioni sono stato 27 giorni, ma io come se fossi stato un giorno. Io apro gli occhi, mi guardo in giro, e la prima cosa che mi colpisce è stato il lenzuolo bianco. Ma, lenzuolo bianco, dove sono qua? Poi la seconda cosa, una grande fame che ho addosso, una fame. È finita? No. E poi il lumino acceso in fondo, la baracca c'era un lumino acceso. Allora io come vedo questo lumino, con la grande fame che ho detto vado là a cercare da mangiare. Io ero sul castello ma a pian terreno, esco, mi metto in piedi ma debolo com'ero mi sono caduto per terra. Allora c'era l'infermiere di turno là e quando ho sentito è venuto lì, mi ha sgridato, mi italiano stai a letto, ma cosa fai, perché? E c'ho fame, stai a letto, non mangi niente. E allora poi lui mi ha messo a letto, è andato a chiamare il dottore, è venuto lì il dottore, mi guarda, hanno parlato tra di loro, e ho capito che erano contenti, che stavo un po' bene così, però loro non mi davano da mangiare, perché io avevo fame, continuavo a cercare da mangiare. Poi succede che la mattina mi danno un po' di caffè da bere così, ma da mangiare non mi danno niente. Poi il pomeriggio quando viene, perché c'era Galbani che viene dentro, che veniva tutti i giorni a trovarmi, che lui mi diceva, mi portava un po' di miele, un po' di zucchero, mi metteva sulle labbra, un po' di biscotti, me li faceva mangiare. Ecco, io quando c'era Galbani, anche se ero incosciente, io me lo sentivo che era lì vicino, guarda, in tutto quel periodo lì è stato mio fratello, non ho percepito niente, però veniva Galbani, forse ormai ho lavorato tutto quel periodo lì assieme, così era come, io lo capivo che era lì vicino. Allora ci dico a Galbani, Pino, tagli lì quei cose da andare a mangiare, c'ho fame. E lui mi ha dato un po' di biscotti, lui quello che aveva mi ha dato, io mi sono mangiato, anche se i medici mi avevano dato l'ordine. E poi mi dice, guarda che domani noi dobbiamo andare, rimpatriamo, dobbiamo andare a Mauthausen e poi ci riportano. E te non puoi partire con noi, io vengo con te, ma non puoi. E te ci mi lasci qua. Quando ci ho detto così, è andato a parlare con là, lui qua lo vuole ritornare, poi è venuto lì il dottore a parlare, così, no, vediamo qui e là, ma io ho fame, datemi da mangiare. Insomma, praticamente poi ha fatto portare un po' di tè con due o tre biscotti, ma sì, ma va bene, era qualche cosa. Viene il giorno dopo, io ero convinto, mi hanno fatto firmare la carta e sono partito. Pino è un altro di Funes, di Lecco, mi aiutavano a tenermi su, mi ha messo su un camion. Pensate, 4 km di strada, partendo da Gusen per arrivare a Mauthausen, sono sceso da solo del camion, solamente per la grande voglia che avevo per rimpatriare così. Grande cosa sì, mi avevo ripreso, poi Galbani, quelli lì, mi hanno dato un po' di miele, un po' di quelle cose, tutto quello che mi davano io mangiavo, stavo bene, ormai forse ero sulla strada buona, insomma.
Poi sei rientrato in Italia.
Sì, sono rientrato in Italia, e quando sono arrivato a Bolzano, là ci ho detto, quando siamo partiti da Bolzano ci ho detto all'autista del camion, perché da Bolzano a Milano abbiamo fatto il camion, mi raccomando, tutti i posti di ristoro che ci sono, di fermarsi a mangiare perché io ho fame. A Trento poi il primo posto che mi sono fermato, lì mi davano un risotto, pane, un panino, due, ma io avevo sempre fame. Poi lì a Trento ho trovato quel prete che mi ha detto, così giovane, così magro, dove vieni te? E vengo da Mauthausen, vieni dietro là. E mi ha dato un vino di quello buono che bevevano quelli quando dicono la messa, capito? È il primo bicchiere di vino che ho bevuto. Ma guarda, ma io avevo sempre tanta di quella fame.
Da Mauthausen e rientro in Italia, che è che l'hai organizzato?
Siamo entrati, gli americani l'hanno organizzato,
in treno.
Ci hanno portato a Linz, da Linz ci hanno dato un pacco viveri. Ecco, anche la storia del pacco viveri, gli americani ci hanno dato un pacco viveri, ogni prigioniero un pacco viveri. In questo pacco c'era scatolette di carne, c'era biscotti, c'era di tutto, anche delle sigarette. Comunque, quando ci andavo, io con quella fame che avevo, perché anche quando ero lì a Mauthausen avevo sempre fame, mi davano la mia ragione, ma però avevo sempre fame, che tanto vuole, una volta sono andato fuori a lavorare per darmi una ragione doppia, vabbè, poi è stata una... Come parte questo treno, ogni vagone c'era un soldato americano che ci accompagnava. Ogni vagone c'era un soldato americano. Io mi sono seduto là in angolino, non eravamo in 40 come quando siamo partiti, siamo stati una ventina. La prima cosa che ho fatto, loro mi hanno detto, questo pacco viveri deve durare per un paio di giorni per arrivare fino a Innsbruck. Ma io con la gran fame che avevo, mi sono messo in angolino, e poi senza accorgermi, alla fine mi sono accorto che sono restate le sigarette appena, e scatolette di carne e tutto, mi sono mangiato tutto. E poi avevo fame ancora, vabbè. Poi avevo le sigarette, io le sigarette non fumo, e poi il treno ha avuto anche la sfortuna che si è rotto, è stato fermo 24 ore in un posto lì, ha dovuto cambiare il peso della locomotiva, e anche lì c'erano dei vagoni con quelli che rientravano civili e tutto, no? Non solamente i prigionieri deportati, i prigionieri militari, i prigionieri che erano andati... anche quelli che andavano volontari a lavorare, che avevano le famiglie intiere, no? E quando il treno si è fermato in quel posto lì, e io cercavo di andare avanti e indietro per se qualcuno mi dava qualcosa da mangiare, non ho trovato nessuno che mi ha dato niente. Poi ho trovato uno che ci ha dato le sigarette e mi ha dato qualche patata, ecco, l'unico scambio che ho fatto, diciamo. Va bene. Poi siamo arrivati a Innsbruck, finalmente siamo arrivati a Innsbruck con la gran fame. Poi ecco a Innsbruck ci portano, usciamo dalla stazione, ci portano in un campo di raccolta gestito dagli alpini italiani. Tutti gli italiani che rientravano da Germania li fermavano per organizzare, poi la cosa passava in mano agli italiani, diciamo. Lì c'era questo campo che era gestito dagli italiani. Ecco, io devo raccontare questo fatto perché era fuori dalla stazione un paio di chilometri, ci hanno portato là, alla sera ci danno una pagnotta, è una gamella con risotto e un po' di carne ognuno. Però è successo la solita cosa, che io e Galbani, io quando ho finito da mangiare tutta questa cosa, era una bella, bella gamella di risotto, e io c'ho fame ancora, perché questa era una cosa, guardate, era una, forse io ho stato malato così, e quella fame qui l'avevo come una malattia, l'avevo sempre. Allora ci dico a Galbani, ci dico, ah Pino, fa, mico fame. E lui mi dice, parla mia, come parlano loro di Lecco, parla mia. Ho detto, andiamo a cercare da mangiare, e dove vuoi andare? Andiamo dove c'è la cucina, forse qualcosa troviamo da mangiare. Se stiamo qui non mangiamo più qua. E infatti partiamo, il campo era molto grande, poi la troviamo la cucina, perché? La troviamo la cucina. E arriviamo in cucina, e guardiamo lì fuori, e facciamo per entrare in cucina, c'è una sentinella italiana, un alpino italiano, che non ci lascia entrare. Ma perché volete venire in cucina? E c'ho fame, ci dico. Ma te non hai mangiato la tua razione? Eh sì, ma c'ho fame ancora. Ma, aspetta allora che vado a chiamare l'ufficiale di servizio della cucina, no, sai? Vieni lì con questo ufficiale e mi dice, ma te così magro, mi guardava proprio a me, poi io ero magrismo perché sono stato anche in infermeria tutto quel tempo lì. Ma da dove vieni te? Vengo da Mauthausen nostro. Da Mauthausen venite. C'ho una gran fame, ma la vostra razione è, ce l'ha andata, ma io c'ho sempre fame. Allora parlano tra di loro e ci dicono, aspettate qua. Beh, vedi che andare a cercare da mangiare. Circa dopo 10 minuti arrivano sto ufficiale insieme a un altro, 2 o 3 ufficiali alpini, e ci portano per uno una gamella così piena di risotto. 2 o 3 pezzettoni di carne e un paio di pagnotte, a tutti e due, capito? O io in 10 minuti, lì mezz'ora, mi sono mangiato tutto. Adesso ti dico, adesso posso dire che sto proprio bene, adesso non c'ho più fame. Quelli ridevano tra di loro, ridevano anche a vederci a mangiare così. Ma io era una cosa pazzesca, guarda così.
Lì avevi 18 anni, no?
Sì, ormai 18 anni.
Quanto pesavi?
Sono stato sui 35 kg, 35, 36, ma era la... Ma forse con quella penicillina che ci hanno dato gli americani, io ero guarito, però avevo fame.
Poi sei arrivato a Bolzano.
Sì, poi sono arrivato a Bolzano.
E Bolzano è dove li hanno messo?
A Bolzano lì c'era tutto organizzato, lì c'era un posto che era gestito dalla Croce Rossa italiana o internazionale, non so. Poi lì ci hanno dato da mangiare. Lì ci hanno dato la nostra razione da mangiare, anche lì avevo fame, però lì era quella e quella, poi si doveva partire, poi ci hanno portato, perché da Bolzano in avanti le linee ferroviarie erano distrutte, però c'erano degli autocarri, camion e mezzi di fortuna che arrivavano a Bolzano e ogni regione prendevano i suoi o città, e lì c'avevo trovato la fortuna di trovare il camion della FAL di Setto San Giovanni, l'autista lo conoscevo. E allora era Seveso, oh ciao Seveso, lo conoscevo, era un operaio della Falcunione, la prima cosa che ci ho domandato è, detto, è mio padre, sì, ci sono tutti, tuo padre e tua madre, così, lo sanno che tuo fratello è ritornato, ti aspettano a casa, così, sa. Ecco, allora adesso partiamo, allora con quel camion lì, io sono partito, e ci ho detto Seveso, anche lui ci ha detto, mi raccomando Seveso, tutti i posti di ristoro che trovi sulla strada, perché lui mi ha detto che ci sono i posti, e ci ho detto, non c'è niente da mangiare, no, ci sono i posti di ristoro, allora tutti i posti di ristoro che trovi, fermati, perché io ho sempre fame, c'ho sempre fame, quindi. E infatti così è stata, ero amico dell'autista, il primo posto è stato a Trento, poi dei posti gestiti dalle suore, perfino di notte in un posto sulla riva del lago di Garda, gestite dalle suore, perché lì erano preparati, arrivavano qualunque ora, erano forse le 2 o le 3 di notte, anche lì ci siamo fermati e mangiato pasta asciutta o un risotto, era sempre quello, un pezzettino di carne, un po' di una pagnotta e via. No, io devo dire che, ecco, poi l'ultima cosa, dato che siamo sul ragionamento del cibo, arriviamo a Monza, quelli che scendono a Monza, arriviamo a Monza. Io faccio la strada di Monza che va a Sesto, via Borgassi, no? E alla Betola passa, e io dovrei scendere alla Betola per andare a casa. Era mezzogiorno, e Seveso mi dice: adesso andiamo giù alla Falk. E andiamo giù alla Falk, che hanno preparato polenta e coniglio e là pronto da mangiare così. E io ero lì nel dubbio, volevo scendere perché ormai passavo quasi vicino a casa mia. E ho fatto fermare il camion e ho detto: io vado perché c'ho mia madre, volevo vedere mia madre, anche se avevo fame così. Però ho avuto la fortuna di vedere fermo un ragazzo lì, allora lo chiamo: Mario, oh, ciao. Allora ho visto quel ragazzo lì, ci ho detto: corri a casa a avvisare mia madre, digli che io sono arrivato, ma adesso vado a Sesto a mangiare. Lì si è deciso tutto. Infatti sono andato a Sesto e ho fatto anche bene, perché c'era coniglio, c'era là, ho mangiato abbastanza bene e tanto, l'importante è quello. Poi l'ultimo pezzo l'ho fatto in bicicletta, perché era un sabato, ho trovato mio padre che lavorava, allora l'hanno avvisato, è uscito, è venuto lì, lui lavorava. E invece c'era uno che lavorava vicino a me fino a mezzogiorno, mi ha portato a casa dalla Falca fino a Sant'Alessandro in bicicletta, sono andato in bicicletta, là c'era tutta la gente che mi aspettava e tutto così, è stato molto bello, diciamo, ho trovato mia madre, mio fratello, mia sorella, l'altro mio fratello, mia madre, tutti, poi c'era tantissima gente e così è stato il ritorno.
Ascolta Angelo, e poi il rientro nei tuoi amici, il rientro nel posto di lavoro, il ritorno alla vita?
Sì, piano piano, prima è stato molto... Io ho cominciato a lavorare ancora alla vita prima, forse verso il mese di dicembre, perché il 45, perché prima ho dovuto curarsi e tutto, poi il Ministero del Postbelle che mi aveva mandato su a Selvino, poi la FAI mi aveva mandato a Baveno, sul Lago Maggiore. Sì, comunque in quel periodo lì devo ringraziare tutti quelli lì, perché hanno fatto tanto per noi, ecco.
E quando tu raccontavi, c'era gente che ti chiedeva del campo di concentramento?
Sì, beh, quando siamo rientrati i primi giorni, i primi tempi, la gente che i familiari di quelli che sono morti là, perché là ne sono morti tantissimi, e venivano a casa, mi domandavano per avere notizie dei suoi familiari così, e io raccontavo, tant'è vero che il primo che è venuto ci ho raccontato per filo e per segno, perché non avevo ancora imparato un po' la malizia di raccontare queste cose. E io ero giovane così, ho raccontato tutto come l'hanno massacrato così, quelli sono andati via così, sconvolti. Allora mio padre mi ha detto: no, non dire più queste cose, racconta. E lì ho imparato un po' dopo a raccontare. Sì, è morto perché il lavoro era tanto e da mangiare era poco, qualche volta ti picchiavano così, però... è stata una lezione il primo, poi non ho più raccontato, ho visto di quelle morti spaventose, terribili così, massacrati proprio, ecco, però quei fatti lì non li racconterò più, perché...
Angelo, Giovanni Sperandio però non è stato deportato lui?
Lui è stato ricoverato là è stato ritornato dopo 4-5 mesi.
Come mai?
Perché lui è stato ricoverato all'ospedale dagli americani. Lui era conciato, anch'io se non insistevo così tanto...
Lui è stato deportato?
Sì, è stato deportato, lui è finito a Ebense, lui era con me, è stato portato via con me, ha fatto Mauthausen, Gusen, poi l'hanno mandato nel trasporto a Ebense, poi a Ebense, quando è stato liberato gli americani, era in infermeria.
Ah, quindi ha fatto tutto il periodo?
Sì, sì, quando è stato liberato dagli americani era in infermeria. E poi era conciato così male perché lui poi è ritornato in Italia, tant'è vero che io ai suoi genitori ce l'ho detto, io è partito da Gusen, poi non ho saputo più niente di Giovanni, non ho saputo più niente, non sapevo più niente, anche quelli di Ebense era stato portato in Efrem, di sicuro non si sapeva niente. Poi un bel giorno è ritornato. Poi è stato ricoverato in sanatorio, è stato diversi anni a sanatorio, ecco. E insomma.
Ascolta Angelo, tutto questo è partito perché tu con i tuoi fratelli, altro operai, eccetera, avete fatto lo sciopero nel 44. Rifaresti ancora lo sciopero?
Rifarei lo sciopero, in quel periodo là bisogna fare qualche cosa perché noi, per noi abbiamo riscattato l'onore anche della nostra patria, con il nostro sacrificio, con le nostre sofferenze, senz'altro, diciamo, soffrire ancora. Però noi in quegli attimi lì, se non si faceva niente, invece noi, penso che noi con le nostre sofferenze, con i nostri sacrifici, con le nostre morti spaventose, con la lotta dei partigiani abbiamo riscattato il nome della nostra patria di fronte agli occhi del mondo, Perché noi quando siamo arrivati a Mauthausen, io sono stato quasi dei primi italiani che è arrivato a Mauthausen. Noi italiani eravamo malvisti da tutti. Poi abbiamo detto che guardate che se noi siamo qui, non siamo fascisti neanche noi, abbiamo fatto anche noi la nostra parte. Allora era giusto, in quell'attimo lì bisognava farlo quello sciopero lì. In quell'attimo lì bisognava fare la lotta partigiana. E in quell'attimo lì bisognava soffrire, insomma.
Angelo, che cos'è la libertà?
La libertà è una cosa grande, bisogna tenerla da conto. La libertà, però la libertà non vuol dire schiacciare gli altri, la libertà è che sia libertà per tutti.
Angelo, che cos'è un lager?
È un lager, è una cosa spaventosa, poi quei lager lì erano cose brutte perché la persona in questi posti non esisteva più, la persona come persona umana. Lì esisteva un numero, questo numero è un numero da torturare, da farlo lavorare, da uccidere. I diritti non ce n'hai più. Eri un numero e finché rendevi qualche cosa ti lasciavano vivere. Perché ogni tanto quelli che non erano più in grado di rendere qualche cosa, di fare qualche lavoro, mandavano la camera a gas. Il lager è la cosa più brutta che l'uomo ha creato.
Perché tu ogni anno ritorni a Gusen, a Mauthausen, al castello di Altani?
Perché noi a Mauthausen, a Gusen, in questi posti, io quando sono ritornato da quei posti non avrei mai pensato che avrei avuto la forza di ritornare. I primi anni non ci sono ritornato, poi dentro di me ho cercato di ritornare per vedere, perché noi in quei posti lì abbiamo lasciato là una parte di noi. Io penso che in quei posti lì noi abbiamo lasciato una parte del nostro cuore, della nostra anima. Noi lì abbiamo lasciato i nostri migliori compagni, diciamo. E noi ritorniamo anche per accompagnare le persone che vogliono andare in quei posti, perché tutti devono sapere cosa è successo in quei posti per fare che non succedano più queste cose, ecco. Abbiamo capito anche questo, perché ritornare, anche andare nelle scuole, è stato ritornare a vivere, ritornare a soffrire. È stato io il primo anno che sono ritornato a Gusen, dove ho sofferto così tanto, e ho sofferto ancora come quando ero là, però ho capito che era giusto ritornare, ho capito anche andare nelle scuole, ho sofferto, però era giusto andare. Quando ho scritto anche le mie memorie, le ho fatte con sofferenza, però era giusto farle, perché le nuove generazioni devono sapere, perché quando si perde la libertà si perde tutto.
Ecco, quindi è importante secondo te che i giovani
conoscono e sappiano, perché anche oggi che sono passati più di 50 anni, quando io vado nelle scuole, tante volte mi lascio commuovere, mi lascio ancora prendere da grande commozione.